L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Ben ritrovati a tutti, ricomincia un altro nostro giovedì insieme su TMV Radio. Buongiorno da Vincenzo Marangio, buongiorno da Gennaro Lapadula in cabina di regia che ci terrà compagnia in questa lunga mattinata che poi arriverà pian piano verso Maracanà con Gianluca Viscogliosi e Cinzia Santangeli. Quindi c'è un lungo percorso da vivere insieme. Poi, come sempre, la nostra programmazione, come vi ha anche anticipato Dario Marchetti, che ha appena salutato con Pianeta Sport, proseguirà anche con Stadio Aperto e quindi Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti. Fammi sentire le tazzine in sottofondo, Gennaro Lapadula. Alziamo la base, così facciamo entrare in clima partita, anzi in clima bar dibattito, l'editorialista del giovedì, Tancredi Palmeri. Ciao Tancredi, buongiorno.
Buongiorno, già preso il caffè?
Già preso? Caffè, e te ne offro un altro. Io sono napoletano, lo sai, ce ne vogliono almeno 10.
Un altro? No, sì, voi, che estate mi devi fare? Se no, un caffè già è sufficiente la mattina. Ti ce ne metto un altro dopo pranzo, se va. Dipende dal tipo di giornata che deve fare, se no si deve rilassare. Niente, nemmeno dopo pranzo e si abbiotta.
Sai che faccio allora? Ti chiedo che tipo di giornata devi affrontare tu oggi, perché abbiamo vissuto insieme a te anche il girovagare di un giornalista alle prese di Euro 2020. In questo momento qual è il tuo progetto?
Devo fare una giornata amministrativa, purtroppo.
Aia, mi puzza di commercialista, guarda.
La cosa peggiore, preferisco asciugarmi 15 ore consecutive in diretta per 30 giorni che fare le giornate amministrative. Guarda.
Hai visto? Vabbè, ti tocca. Allora adesso ci facciamo questa bella chiacchierata rilassante e poi ti lasciamo alla tua giornata amministrativa. Tancredi, allora, io voglio ripartire dalle parole di Milan Skriniar, intervistato in esclusiva dalla Gazzetta dello Sport. Prova a smentirti, perché poi ho parlato anche con i tuoi colleghi dell'Interista, con lo stesso Lapo De Carlo, sulla tua definizione: senza Conte perdiamo 20 punti. Ed è diventato
Porca miseria, ha fatto i giri questa dichiarazione.
Hai visto? Ma tu quando parli qua, bravo.
Risentiti proprio.
Tu quando parli qua con noi, parli al mondo intero, quindi insomma sei arrivato ovunque. E poi hai tirato la tua bomba, no? Perché poi Tancredi non è che dice una cosa tanto per dice una cosa, la pensa e diventa argomento di dibattito. Dimmi che cosa ti hanno detto gli amici interisti su questa tua definizione.
No, incazzatissimi, dire sì, buttate fango sull'Inter, rispettateci, altro.
Sembra
io
eccessivo.
Faccio notare che secondo me, se si pensa che una squadra che perde di colpo Conte, Hakimi ed Eriksen sia allo stesso livello dove era prima, secondo me si è un po' folli. Però insomma, ognuno, poi non è che ho detto l'Inter retrocede, ho detto secondo me è rientrata nei ranghi, rimane competitiva per lo scudetto, ma la favorita adesso è la Juventus, ad oggi al 21-22 luglio. Poi bisogna vedere insomma al primo settembre come cambia il mercato, però secondo me grosso modo si rimane così. Al massimo forse la Juve aggiungerà Locatelli, quindi peggio mi sento. Non mi sembra di aver, cioè, veramente non mi sembrava di aver detto niente di clamoroso. Secondo me quel vantaggio che aveva l'Inter se l'è bruciato, adesso può giocarsi lo scudetto ma non da favorita. E mamma mia, cosa è successo? È arrivato di tutto, video su YouTube criticati, pennivendolo, cioè a me non sembrava veramente.
Sei stato letteralmente messo sotto accusa.
Mamma mia.
Skriniar ha detto alla Gazzetta dello Sport: non sarà facile ripetersi, ma noi lavoreremo per farlo. Ha parlato anche di come farlo. Dobbiamo pensare soltanto a noi stessi. Siamo noi campioni d'Italia, sono gli altri che stavolta devono inseguire. Poi su Hakimi ha detto: dispiace che sia partito, ci mancherà molto, ma abbiamo gente pronta per sostituirlo e faremo un grande campionato anche senza di lui. Noi giocatori non dobbiamo pensare al mercato, ma a lavorare bene per l'Inter. A parte l'ovvietà delle dichiarazioni di questo periodo, che mi sembra abbastanza chiaro, però ti chiedo, effettivamente adesso l'Inter deve essere inseguita, perché l'Inter campione d'Italia, questo è uno stimolo o è un peso secondo te, più che altro per l'Inter?
No, beh, allora, cioè, in verità non c'è niente che insomma colpisca nelle dichiarazioni. Dice quello che deve dire. Neanche lui, non è che può dire quello che dico io. Lui fa il giocatore dell'Inter, io faccio il giornalista, l'analista, l'opinionista, quello che sia, per cui ci sta. Però invito a pensare all'anomalia di un campione d'Italia di una squadra campione d'Italia che perde l'allenatore, perde il, diciamo, il terzo miglior giocatore per rendimento e forse anche il quinto miglior giocatore per rendimento. Quindi non è, cioè, Çalhanoğlu non è di quell'altezza, quindi, cioè, uno potrebbe dire: ah, perché quest'anno con l'Inter sì e con gli altri no? Beh, con gli altri non capitava questo, cioè potevi perdere Pogba ma aggiungevi Higuain, per cui da un lato vincevi, dall'altro perdevi. Ma infatti io, guarda, dal 2000 a oggi, anzi dal 2001 a oggi, io ho sbagliato, ho indovinato il pronostico sul campione d'Italia 20 volte su 21 stagioni.
Hai sbagliato 20 volte su 21 stagioni?
No, l'ho beccato.
L'hai beccato, hai capito? Ho sbagliato. Beccato. Non io hai sbagliato.
Ho azzeccato il pronostico sul campione d'Italia 20 stagioni su 21. L'unica volta che l'ho sbagliato è stato nel 2014-2015, quando Allegri sostituì Conte. E io dissi che avrebbe vinto la Roma. È stata l'unica volta che ho sbagliato in 21 anni.
Quell'anno si alternarono un po' tutte, se non sbaglio, cioè, la Juventus riuscì a seguire la scia di Conte, quella fu cosa che ti ha portato un po' fuori
io
strada.
Non me l'aspettavo. E forse, se ci pensi, è stata l'unica volta che era un po' paragonabile a questa, perché oggettivamente Allegri non era, ricordiamoci, insomma, come lo accolsero i tifosi juventini, non era considerato a livello di Conte e non era considerato che sarebbe stato in grado di ripetersi. Quindi, diciamo, forse solo una volta era successa una cosa del genere. Tuttavia, quella volta la Juventus non si era venduta l'Hakimi di turno, l'Eriksen di turno, o non aveva perso l'Eriksen di turno, anzi aveva aggiunto Morata e forse anche Cuadrado. Non mi ricordo se forse già era arrivato Cuadrado, no, forse aggiunse anche Cuadrado. Per cui, non è esattamente la stessa situazione.
No, Cuadrado tra l'altro certo del rinnovo, colgo l'occasione e ci spostiamo in casa Juventus perché c'è Antonio da Pesaro che ti chiama in causa e ti chiede a Tancredi un aggiornamento sui clamorosi rossi in tutti i settori della Juventus, bilancio, banche, ingaggi giocatori, esuberi, non riesce neppure a rinnovare Chiellini perché non escono giocatori. Io te lo chiedo, però mi sembra che abbia disegnato uno scenario catastrofico che non è esattamente così, ma credo che faccia parte di una problematica che stanno avendo un po' tutti quanti i club. Ma il fatto che Chiellini non abbia ancora rinnovato non è questione che non hanno i soldi per farlo, si stanno facendo delle valutazioni. Poi sicuramente il mercato per la Juventus come per gli altri club è lo stesso: se cedi puoi acquistare, altrimenti non è che puoi metterti giocatori a ingaggio come si faceva un tempo, no? Perché oramai i problemi ce li hanno tutti.
No, allora, secondo me non credo che il rinnovo di Chiellini sia legato a quello. Non credo proprio, non ci posso credere. Sarebbe,
non ti chiede neanche
clamoroso.
Chissà che cosa. Sì, ma non...
Detto ciò, che la Juve sia comunque in situazione di ambascia economica come l'Inter, insomma, diciamo che ognuno ha dei suoi problemi diversi.
Sì, diciamo che comunque, la Juventus può contare sulla sua proprietà e l'Inter ha dovuto cercare di risolvere
un altro modo. Ecco, che la Juventus sia in situazione di ambasce economiche pesanti, però è evidente perché Paratici aveva già preso Donnarumma e non hanno potuto dare seguito a questo. Per Pogba ci avrebbero provato e non ci potranno minimamente provare. Locatelli, cioè un giocatore che ti ha detto già che viene da te, non convengono considerate le altre offerte, ti stanno facendo anche un prezzo di favore perché la valutazione di Locatelli in questo momento è 50 milioni, forse te lo danno a 40 e tu ne offri 30, di cui 25 di 30 pagabili a 2 anni, però con diritto non con obbligo, vuol dire che hai problemi economici pesanti. Però secondo me non c'entra Chiellini su questo discorso. Secondo me quando finirà le vacanze Chiellini tornerà, firmano il contratto in giornata e
anzi ti aggiungo,
però tutto il resto c'è
certamente. È chiaro che poi c'è anche l'aumento di capitale ulteriore con l'aiuto anche di alcune banche che sono ancora in fase di selezione da parte della proprietà della Juventus. A differenza degli altri club c'è comunque una proprietà diversa, diciamo, e che fa un po' da garante alla Juventus, però le difficoltà economiche ci sono, le aveva palesate.
Però fa garante
Andregna
per non andare sotto. Però l'aumento di capitale, esatto, praticamente all'80% se lo asciuga il debito che avevi prima, cioè, esatto. Per cui non ti rimane molto per far mercato. Infatti,
no, ma infatti
secondo me un colpo si spalerà alla Juventus.
Sì.
Uno glielo devono comprare ad Allegri, esatto. E probabilmente sarà Locatelli.
E ti faccio l'altro colpo invece, che è quello in casa, che credo sia, ho notizie in merito che me lo confermano già da un po', immagino ce l'hai anche tu, il rinnovo di Dybala. Quello sì, credo sia un po' una richiesta anche esplicita di Massimiliano Allegri. Quindi io sulla base di questo ti faccio una domanda: quale potrebbe essere l'acquisto già presente in casa Juventus con l'arrivo di Allegri? Quindi il giocatore che Allegri non ha ancora allenato, che però può diventare il nuovo acquisto proprio perché valorizzato da Massimiliano Allegri.
No, aspetta, non ho capito. Cioè, che non era stato allenato in passato,
esatto,
da
Allegri. Allegri si ritroverà. Quindi anche dei giocatori Bala, nuovi, non Dybala, il Kulusevski, il Chiesa, okay. Il Rabiot, eccetera.
No.
Quale può essere il giocatore che può valorizzare? Kulusevski, dice.
Sicuramente Kulusevski, che ha fatto vedere con la Svezia che si è impiegato bene. C'è, è anche vero che la Svezia è una selezione che gioca di rimessa, così come giocava il Parma di rimessa. Sì. La Juve teoricamente no, non ha quegli spazi. Però Kulusevski ha giocato in 5 posizioni. Insomma, mentre invece gli uomini d'attacco Allegri li ha sempre praticamente valorizzati. Quasi tu, per cui sì, no, sicuramente Kulusevski, che quest'anno ha fatto praticamente atto di comparizione e basta.
Quindi tu dici Kulusevski, punto su di lui come nuovo, tra virgolette, nuovo acquisto per quanto riguarda...
No, sì, deve ancora dare tutto alla Juventus, non ha dato ancora niente.
Sono d'accordo con te. Sì. Peraltro, restando alla Juventus, e poi cambiamo argomento perché ti chiedono del Milan, qual è la... tu hai detto giustamente un colpo farà, e probabilmente sarà Locatelli. Dovesse poterne fare un altro, qual è il settore nel quale secondo te ne ha assolutamente bisogno di fare un colpo, comunque di sistemare le cose e comprare giocatori?
Beh, allora, dando per scontato che Locatelli arrivi e quindi tu copri il centrocampista centrale.
Ci stai pensando, va in difficoltà. Molti dice. Tu dici.
Allora, con cosa la schieriamo? 4-3-3?
O 4-2-3-1, perché si parlava anche di questo 4-2-3-1 con il doppio play, il doppio regista alla Mancini, che sul quale starebbe lavorando Allegri, tant'è che qualora uscisse un centrocampista, Allegri avrebbe avallato eventualmente il ritorno in prestito di Pjanic per utilizzarsi Locatelli-Pjanic davanti alla difesa in un 4-2-3-1, oppure il 4-3-3, e l'idea è appunto di mettere Locatelli tra Bentancur e Rabiot, e a questo punto lì davanti possono girare in tanti. Perché l'altra idea di Allegri è di creare...
Per questo ci sto pensando.
Non è semplicissimo, perché in realtà uno potrebbe dire l'attaccante, però gli attaccanti ce li hai.
Come già dicevo l'anno scorso, la rosa della Juventus è senza pari. Cioè, l'Inter l'anno scorso era pari, però appunto ha perso sti due. Però se tu vai a vedere, cioè, a livello di ruolo ti manca effettivamente il cervello in mezzo.
Esatto.
Ma poi dappertutto la Juventus... Cioè, gli soverchiano i ruoli. Cioè, in avanti, anche se giochi col 4-2-3-1, ne ha 6 potenziali titolari per 4 posti. E pensavo al terzino destro, poi dico, no, ma Danilo Quadrado. Insomma, si possono
alternare. A sinistra ci sono Pellegrini e Alessandro.
Hai capito? Cioè, centrali c'ha Bonucci, Chiellini, Demiral e De Ligt. Però la
Demiral, e Dragusin, tecnicamente,
non è andato
se non
via.
Via.
Cioè, di cosa ha bisogno la Juventus? La Juventus non ha bisogno di nulla, non ha bisogno. Cioè, tranne Locatelli... Di cosa ha bisogno? Dybala,
una quarta punta?
Trequartista, c'è Morata o Cristiano Ronaldo, dipende se Cristiano Ronaldo lo mette a sinistra, c'è Kulusevski, cioè di cosa ha bisogno la Juventus? La Juventus non ha bisogno di niente, puoi dire, cioè a me pare, per questo dicevo già l'anno scorso, dicevo, se la Juventus fosse arrivata seconda, un punto dietro l'Inter, era come doveva arrivare, ed è arrivata quarta veramente per un nulla. No, a livello di bisogno niente, se proprio vuoi andare a cercare qualcosa, forse un esterno sinistro d'attacco, però in verità Cristiano Ronaldo centravanti non ci gioca, per cui là dovrai sempre mettere Cristiano
Ronaldo.
Tecnicamente
potresti mettere Kulusevski,
Bernardeschi
c'hai anche destro, tecnicamente.
Bravo, c'è Bernardeschi anche, capito? Cioè, ma quanta roba c'ha la Juventus? Cioè, quanta ne deve cercare ancora? Non
per te,
non vedo,
se arriva Locatelli, tecnicamente sta anche bene così.
Ma sì, cioè, ha due la Juventus aveva e ha ancora due squadre. Cioè, chi ha perso rispetto all'anno scorso? Buffon. Ma la Juventus aveva e ha ancora due squadre. Per cui, cioè, Locatelli, perché ti manca quel ruolo, effettivamente.
Certo, sì, esatto.
Ma poi per il resto nient'altro.
Fagioli è un giocatore che tu immagini possa rivalutare e valorizzare la Juventus, o non ci credi moltissimo?
Siamo già al rivalutare, manco l'abbiamo valutato.
No, al valutare, a valorizzare, volevo dire.
Non lo so, Fagioli ne abbiamo più parlato che visto.
Sì,
cioè, ha fatto che ha fatto? Una presenza completa in Coppa Italia.
Sì, esatto, esatto. Poi Under 23 basta.
Ho difficoltà a parlare di qualcuno di cui non sappiamo ancora nulla. Cioè, se viene una persona che è un osservatore dei giovani della primavera, no, guarda, questo così così, io alzo le mani, io non l'ho visto così tanto Fagioli, anzi non l'ho proprio quasi visto, come quasi nessuno di noi, perché a meno che non c'è qualcuno che dice, no, guarda, io mi sono visto 10 partite della primavera, e con così il rendimento in primavera non può essere lo stesso in prima squadra, quantomeno non da subito. Però cioè, ovvio che non può, cioè, a meno che Allegri dice, guardate, io ci credo, riparto da lui, e allora uno dice, oh, lui è l'allenatore, alzo le mani. Però non so di cosa stiamo parlando ancora, cioè, mi viene difficile, non posso esprimermi.
Allora andiamo avanti e ti chiedono, Tank, ma chi sarà il trequartista del Milan? Partito Çalhanoğlu, che tra l'altro sta facendo vedere già belle cose con l'Inter.
Ottima domanda.
Fa un problema.
Luis
Alberto lo escludi per una questione costi.
Anche Damsgaard praticamente per una questione costi. Ora, sì. Damsgaard in verità ha sempre giocato come esterno destro d'attacco,
sì.
È un'ala fantastica, poi con la Danimarca l'hanno messo anche esterno sinistro e ha svariato anche come numero 10. Quindi teoricamente, però devo dirti la verità, a me Damsgaard nello scorso anno mi ha fatto proprio volare. Io ogni volta che lo vedevo in campo sapevo che una cosa sarebbe successa almeno a partita, e sistematicamente almeno una cosa a partita decisiva la fa. Quindi se decidi di andare su Damsgaard vai bene, anche se tu dici, ah, non è esattamente il ruolo che cerco, è da adattare, ok, ma ha delle qualità inusuali per cui prima lo prendi e poi lo sgrezzi sopra, ma si è visto insomma agli europei. Però in entrambi i casi è gente che costa un sacco di soldi, cioè Lotito brucerà la casa prima di venderti Luis Alberto, e comunque sia dovrai pagare la casa, il rinnovo della casa e l'intervento dei pompieri. O se no Damsgaard non credo che tu possa pagarlo meno di 40 milioni in questo momento, per cui sì. Diciamo che in Italia trovare il trequartista è difficile, allora forse si deve rivolgere all'estero. Però per poter comprarlo a dei prezzi a te accessibili, forse devi prendere qualcuno che non sia immediatamente pronto. E allora si crea un gap. I milanisti hanno gonfiato il petto di orgoglio per le scelte prese da Maldini. Rispetto. Però adesso stanno venendo fuori i nodi. Il primo nodo è che aver perso Donnarumma, e a me dispiace dirlo, perché... i milanisti che sono all'ascolto si possono sentire presi d'obiettivo, presi a bersaglio, targetizzati, non è assolutamente la mia intenzione. Però oggettivamente un milanista che vede quello che ha fatto Donnarumma all'europeo, che è il top di quanto aveva già fatto lo scorso anno, e l'ha perso a zero, cioè, è un rimpianto per il resto della sua carriera professionale, ma per i tifosi, non per lui. Cioè, non c'è orgoglio che tenga, cioè devi, secondo me l'amore, l'orgoglio, l'odio sono tutti sentimenti che devono essere messi, addomesticati quando si tratta di affari nel calcio.
Cioè, alla fine tutti pensiamo agli interessi anche economici, non prendiamoci in giro, no? È fondamentale anche quei professionali, economici, è umano.
Posso capire che lo perdi, perché l'amore si fa in due, se lui non lo vuole più fare non c'è problema, ma non puoi perderlo così.
Così, bravo. Infatti il vero errore che imputano tanti è questo.
Cioè,
idem.
Çalhanoğlu è vero che
e
aveva
ti apro
chiesto...
una parentesi che sì, che non è ancora rinnovato, anche lì c'è un
attenzione,
problema.
Che sì, che sarà alle Olimpiadi e alla Coppa d'Africa. Il che vuol dire quindi che si perde le prime due giornate di campionato, diciamo che torna dopo la pausa di settembre della nazionale, e poi si perderà un mese e mezzo di campionato, perché è proverbiale come i giocatori che tornino alla Coppa d'Africa ci mettano sempre un po' per rientrare con la gamba, sì. Sempre, da sempre. Ricordo Eto'o e ricordo Mourinho che diceva di Eto'o nell'anno del triplete, lo mise in panchina per 3 settimane e disse è tornato un altro giocatore, e poi dopo 3 settimane invece riguadagnò il posto. Ricordo Conte che perse Kwadwo Asamoah, sì, che era il miglior laterale in quel momento, andò in Coppa d'Africa e disse ci hanno restituito il fratello gemello, e da allora Asamoah non è più tornato ai suoi livelli ed era un laterale di Conte finché non era andato in Coppa d'Africa, per cui e il Milan non gli può dire niente, perché in questo momento che è sotto scacco nella trattativa negoziale non può imporgli che sì, non vai da questo lato, non vai da quest'altro, perché sennò è tutto un boomerang. Quindi ho sentito la mozione dell'orgoglio, e di nuovo però sta mozione dell'orgoglio ti torna in faccia, perché te lo devi mangiare contro che sì, con che sì, perché sennò non riesci ad ottenere nulla, ammesso non concesso che otterrai. Cioè, onestamente, il Milan, se ha perso punti l'Inter, ne ha persi anche il Milan.
Assolutamente.
Un Milan che va ricordato, vedo che ha preso Giroud, ma va ricordato, avrà la Champions League, che non è Europa League. Avrà la Champions League, dove nelle settimane in cui avrà la partita di Champions League, la priorità sarà prima la partita di Champions e poi quella di campionato. Quindi occhio, perché considerato che Roma e Lazio sicuramente hanno alzato il proprio livello, poi bisogna vedere di quanto, di poco, di tanto, ma sicuramente l'hanno alzato, occhio, perché il Milan in questo momento, secondo me, ha perso terreno nell'ipotetica qualificazione Champions.
Ti giro più che altro un po' di domande che sono arrivate da nostri ascoltatori sulle riflessioni che stiamo facendo.
Mi piacciono queste transizioni in regia che fanno girare e rivoltare l'immagine.
A me fanno venire il giramento di testa, penso un po'. Quindi
siamo molto evitare... anni 80, mi sembra di avere Disco Ring, telegattone.
Bravo, io là volevo arrivare, il super telegattone.
Mi prendo il ruolo da super telegattone.
Miau. Fai miau ogni volta che gira, allora. Eccolo qui. Allora, ciao ragazzi, Alex da Dublino. La Juve è un'ottima squadra che purtroppo l'anno scorso è stata allenata da un non allenatore. Se ci fosse stato Allegri l'anno scorso, secondo me poteva vincere lo scudetto. L'organico è ottimo, ci vuole solo un buon gestore d'allenatore per questa squadra. Poi ci arriva una riflessione di Antonio sul discorso del 4-2-3-1 col doppio regista che sta provando Allegri. Dice: doppio play 4-2-3-1, ma chi difende? Danilo, Alessandro, Bonucci e De Ligt. Dice Antonio: beh, a parte che non sono male, però io credo che bisogna cominciare a pensare che la difesa arriva da una fase difensiva, non necessariamente da dei difensori. E Mancini che insegnamento ha dato al calcio italiano da questo punto di vista, Tancredi? Che si può difendere anche proponendo gioco e quindi tenendo le persone più lontano possibile dalla propria area piuttosto che aspettarle?
No, totalmente. Poi bisogna sempre considerare ovviamente, che per bene che ti vada la Juventus difenderà in 10, perché Cristiano non tornerà mai. E se tu metti Dybala ti direi 9 e mezzo, non tanto perché Dybala comunque sia non ce l'ha moltissimo. Però sai, poi bisogna vedere che 4-2-3-1 è. Secondo me ci sarebbe Quadrado esterno dei tre trequartisti e quindi
già è un 4-4-2 già così. Cioè un 4-2-4-1.
Esattamente. Poi sai, doppio play, ma secondo me in questo momento metterebbe, ammettiamo che prende Locatelli,
sì,
in questo momento metterebbe Locatelli McKenny, quindi
o Locatelli Rabiot.
Ma bisogna vedere a quello che è Rabiot, eh? Cioè Rabiot ha giocato bene con la Francia, ma chi aveva accanto? Kanté, Pogba, cioè insomma parliamone, eh?
Certo.
Ricordatevi che Allegri Matuidi se lo portava sempre in santino, eh?
Buttano
i Juventini
via.
Gli tiravano,
molti, bravo, molti lo attaccavano, dicevano questo non cammina, è scartellato e storto. Ma tu pensa quanto ha perso la Juventus con la partenza di Matuidi.
No, ma però scusami, ma quanto lo metteva Matuidi Allegri? Non ci rinunciava mai.
Mai. Ha fatto il terzino sinistra, ha fatto.
Esattamente, quindi di cosa stiamo parlando? Secondo me prima di rinunciare a un mediano, e in questo momento ne ha uno di ruolo praticamente in rosa, che è McKenny, prima di rinunciare a un mediano Allegri ci pensa sempre. Quindi secondo me nel 4-2-3-1 sarebbe Locatelli McKenny.
Tancredi, ascolta, ci sono altre almeno 3 domande. Ce la fai ad aspettare il GR e tornare? Prolunghiamo un attimo.
Vai.
Dai, tanto sei rilassato oggi, bello seduto, e poi ti allontaniamo dalle pratiche amministrative per un altro po'. Torniamo tra poco, subito dopo il GR. Gianluca Gennaro Lapadula, pardon, Gianluca è il giocatore, mi viene sempre in mente lui, Gennaro Lapadula. Allora, a te la linea, finisce qui lo spazio di tornare.
Ci ritroviamo. Ci sono parentele?
No, non ci sono parentele, parentele no, solo il cognome, che è il nome che io gli cambio ogni tanto perché...
Ma non può giocare quindi per la nazionale, non può essere in regia per la nazionale peruviana?
Guarda, direi proprio di no, di peruviano c'ha qualcosa però, ti posso garantire. Lui ha detto che è più forte, però questo è tutto da vedere. Ci ritroviamo tra poco a Rotocalcio, sempre con Tancredi Palmeri.